Radio Trescenza.
Le 11, 1 minuto e 11 secondi di mercoledì 22 agosto 2012. Buongiorno da Radio Trescenza e buongiorno da Silvia Bencivelli che vi parla al microfono. E insieme a lei da Marco Motta, Paolo Conte, Rossella Panarese, Giovanna Savignano, Pino Berardi con Roberta Fulci. Oggi anche qui a Radio Trescenza festeggiamo i 150 anni dalla nascita di Claude Debussy e lo facciamo dedicando al compositore e pianista francese tutta la puntata. Ma gliela dedicheremo a modo nostro, cioè cominceremo a cercare tra le note delle sue composizioni tutta la matematica e la fisica che ci sono e lo faremo insieme a Paolo Alessandrini. Buongiorno Alessandrini.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Che è il nostro ingegnere di oggi, è collaboratore dell'Università di Padova, ha un blog di divulgazione di informatematica giocosa che si chiama Mr. Palomar, è cresciuto in una famiglia di musicisti, è un appassionato di matematica e musica e insieme a lui con Carlo Andrea Rozzi. Buongiorno Rozzi.
Buongiorno.
Che invece è un fisico, è ricercatore all'Istituto di Nanoscienze del CNR di Modena, ma è anche un musicista. Suona il violino da quando ha 8 anni, è stato anche un concertista, ha insegnato acustica agli Utai di Cremona ed è il responsabile del sito Fisica Onde Musica dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Allora, noi qui a Radio Trescenza, come ogni bravo studente di musica e di solfeggio, oggi vogliamo partire dalle scale, perché uno degli elementi chiave che rendono la musica di Debussy tanto straordinaria, e Debussy un grande innovatore, insomma, il motivo per cui si è detto di lui che è il padre della musica moderna, è che Debussy ha esportato in Occidente alcuni elementi della musica orientale che prima c'erano estranei, ha inaugurato una specie di globalizzazione della musica e soprattutto Debussy ha importato alcune scale particolari. Allora, cominciamo da lì, per esempio. Paolo Alessandrini, che cosa avevano di particolare le scale che usava Debussy?
Sì, in effetti Debussy viene spesso considerato il primo musicista, il primo compositore pienamente moderno e questa sua modernità è effettivamente legata all'adozione di nuovi elementi musicali dal punto di vista formale, melodico, armonico e sonoro. E l'utilizzo di nuove scale rientra in questa sua sperimentazione, in questo suo essere sperimentatore. E la scala che più di ogni altra è associata al suo nome è la cosiddetta scala esatonale o esafonica. E credo che per comprendere a fondo cosa sia questa scala occorra partire dalle scale cosiddette diatoniche, che sono quelle alla base del sistema tonale occidentale al quale siamo abituati normalmente, che sono formate da 7 suoni più un 8° suono che è la ripetizione del primo e questi suoni, questi 7 più 1 suoni, vengono chiamati gradi della scala. Forse possiamo ascoltare magari un esempio.
D'accordo, facciamo così, ascoltiamo subito allora la scala, quella che ci è più congeniale, la riconosceremo tutti, è una scala maggiore.
Ecco, in questa scala di Do maggiore, il primo suono della scala, che è in questo caso il Do, è quello che determina la tonalità della scala e viene chiamato tonica. In questo tipo di scale di 7 gradi, questo suono lo troviamo al primo grado, ma si ripete anche dopo il 7° suono all'ottava superiore. Quindi possiamo dire che tra il primo e l'ottavo grado della scala c'è un intervallo appunto di 1/8 e in termini fisici questo significa che l'ottavo grado ha una frequenza doppia rispetto al primo grado.
Invece nell'esatonale come funziona?
Ecco, nell'esatonale succede qualcosa di diverso, non tanto per quanto riguarda il primo e l'ultimo grado, ma per quanto riguarda i gradi intermedi. Tornando un attimo alla scala di Do maggiore, comunque alla scala di 7 gradi, questi gradi intermedi sono distribuiti in modo particolare, in modo per così dire non uniforme. Ad esempio gli intervalli tra i gradi della scala sono diversi tra di loro.
Cioè abbiamo toni e semitoni, no? Il Mi Fa,
esatto,
non è uguale al Do Re.
Esatto, alcuni sono di un tono, altri di un semitono. Tra Do e Re c'è un tono, ma tra Mi e Fa, ad esempio, c'è un semitono. Nella scala esatonale, invece, questa alternanza di toni e semitoni non esiste, perché compaiono esclusivamente intervalli di un tono intero.
E allora, ascoltiamo questa esatonale come è fatta.
Sì.
Alessandrini, suona un po' strana, però.
Un po' strana proprio perché la peculiarità di questo tipo di scala è legato al fatto che soprattutto grado della scala, il settimo grado, che nella scala di 7 gradi, maggiore o minore, viene chiamato sensibile e che ha la caratteristica di dare un senso di forte attrazione, forte necessità a risolversi su un punto fermo d'appoggio che poi è rappresentato dalla tonica stessa. In questa scala esatonale questa caratteristica non esiste, perché l'ultimo grado della scala, che è il sesto grado in questo caso, non ha questa peculiarità, in quanto dista dalla tonica non un semitono ma un tono intero, perché abbiamo detto che tutti gli intervalli sono di un tono intero, quindi questa attrazione viene meno e viene a crearsi questa atmosfera di evanescenza, di ambiguità tonale, di mancanza di un punto di riferimento, ed è una sensazione che non si prova ascoltando una scala tradizionale maggiore o minore.
335-5634-296, anche in questa giornata speciale dedicata a Debussy, per scriverci durante la diretta. Alessandrini, questa scala viene ancora utilizzata o è stata una cosa cristallizzata nella musica di Debussy?
No, diciamo che Debussy è stato forse il compositore che più di ogni altro l'ha adottata e utilizzata in modo estensivo nelle sue composizioni. Prima di lui anche altri compositori, addirittura Mozart e altri compositori russi dell'Ottocento come Rimsky-Korsakov, Glinka, Borodin l'avevano utilizzata. Dopo Debussy non è rimasta così un appannaggio esclusivo del compositore francese, ma è stata ancora utilizzata da altri compositori come Alban Berg, Busoni, Béla Bartók e Stravinsky anche nell'Histoire des Soldats. E anche nella musica jazz è molto utilizzata, diversi autori jazz come Bix Beiderbecke, Monk, Wayne Shorter hanno utilizzato spesso questa scala.
Insomma, ci può essere anche capitato di ascoltarla senza magari rendersene conto. Alessandrini, però sembra di capire che le scale musicali possono essere costruite, possono essere inventate. Ci vuole un matematico?
Indubbiamente è una materia che ha molto della matematica al suo interno, perché la scala esatonale, ad esempio, è un esempio di scala artificiale che può, appunto, come lei diceva, può essere costruita a tavolino, e questa possibilità di costruire scale artificiali fu resa possibile anche dall'adozione del cosiddetto temperamento equabile, che risolveva un secolare problema ancora nato ai tempi di Pitagora. Essenzialmente il fatto che la scala di sette suoni, così come l'aveva concepita Pitagora, non risultava composta di semitoni tutti uguali tra loro, costituiva un problema che poi fu risolto dall'introduzione di questo temperamento equabile. E grazie a questo temperamento equabile è nata la possibilità di costruire scale costruite appunto a tavolino. Oltre a questa scala sono state inventate artificialmente anche altre scale, come la scala ottofonica formata da toni e semitoni alternati usata da Stravinsky in Petrushka. E addirittura alcuni musicisti, possiamo dire musicisti matematici come Messiaen, costruirono delle complesse teorie matematiche. Messiaen elaborò una teoria chiamata dei modi a trasposizione limitata, che essenzialmente studiava le scale che possono essere costruite con i 12 semitoni di un'ottava, ed è una teoria estremamente complessa dal punto di vista matematico.
Ecco, ma torniamo a Debussy, ma come gli venne in mente a Debussy di utilizzare la scala che abbiamo sentito poco fa, di utilizzare quella scala che appunto ha perlomeno un orecchio abituato all'occidentale, come il nostro, suona all'inizio un po' strana?
Dobbiamo tornare con la memoria al 1889, quando Debussy ebbe l'occasione di visitare la grande esposizione universale di Parigi che si svolgeva presso l'appena costruita Torre Eiffel. In particolare nel padiglione dedicato alla cultura dell'isola di Giava, Debussy ebbe l'occasione di ascoltare l'esibizione di un gamelan, cioè di un complesso di strumenti musicali tipici della cultura indonesiana. E questa esperienza lo folgorò, lo affascinò e lo colpì nel profondo, tanto che nelle composizioni successive Debussy adottò molte caratteristiche della musica orientale, tradizionale, a livello sonoro, formale, armonico, e in particolare tra gli elementi che Debussy riprese c'era anche questa scala esatonale, ma anche altre che attribuivano alle composizioni un sapore vagamente orientaleggiante.
Ecco, era il 1889, esposizione universale di Parigi, la Torre Eiffel appena costruita, insomma un altro mondo, arrivarono i giavanesi. Carlo Andrea Rozzi, però la musica giavanese è molto diversa, anche gli strumenti che si utilizzano sono molto diversi, insomma anche dal punto di vista fisico, quindi la questione cambia.
Sì, infatti, anche se è ben testimoniata questa influenza che la musica di Java ebbe su Debussy, poi non è facilissimo ritrovarne degli elementi nella sua diciamo stile compositivo. E effettivamente viene da chiedersi che cosa avesse colpito Debussy in particolar modo. Teniamo conto che questi gamelan, queste orchestre giavanesi, sono sostanzialmente più simili a delle batterie di pentole che a delle orchestre occidentali moderne. Sono un insieme di percussioni che vengono suonate tutte assieme e danno questa particolarissima caratteristica acustica. Ogni orchestra è composta di strumenti pensati per accordarsi gli uni agli altri. Quindi ogni orchestra produce un suono unico ed irripetibile. Questo è in profondo contrasto col concetto delle orchestre occidentali, in cui l'orchestra è uno strumento, diciamo, standardizzato. Ed è standardizzato perché in questo modo riesce ad aggiungere la massima flessibilità e può eseguire qualunque tipo di musica. E la particolarità dei gamelan giavanesi invece è proprio che il suono di ciascun complesso è unico. Allora, oltre alla particolare scala che questi ensemble adottano, è anche interessante sentire il particolare timbro con cui questa scala viene riprodotta nella musica dell'Indonesia, di Java, dell'isola di Bali.
E allora, Ruzzi, aspetti un attimo, sentiamolo, questo particolare timbro, sentiamo la scala pentatonica suonata con le campane tubulari della musica gamelan in una scala che si chiama slendro.
Esatto.
E adesso sentiamo la stessa scala, la pentatonica, suonata con un pianoforte moderno. La pentatonica, ecco. Un attimo, ci stiamo arrivando alla pentatonica. L'ha suonata peraltro lei stesso, Carlo Andrea Rozzi, si è registrato ieri nel suonare la pentatonica. Ecco, questa è una delle due più antiche scale della musica gamelan. Nel primo esempio sonoro l'abbiamo sentita suonata con le campane tubulari tipiche della musica giavanese, nel secondo caso suonata con un pianoforte moderno, come probabilmente l'ha suonata Debussy. Dietro c'è molta fisica però.
Esatto, infatti, ascoltando attentamente le due scale che, lo ripeto, riproducono le stesse note, cioè le stesse altezze, si sente che il timbro e il colore dei due suoni è molto diverso. Con le campane tubolari si ha una sensazione di vibrazione, di movimento, di imprecisione anche.
È un suono cangiante, quasi colorato per le nostre orecchie, no?
Esattamente, esattamente. Allora, diciamo, come fisico posso ricercare quale sia l'origine di questo particolare timbro. E l'origine è nelle differenti proprietà vibratorie degli strumenti che lo producono. Infatti un pianoforte, che è uno strumento a corda, produce una serie di ogni corda, diciamo, se messa in vibrazione, produce una serie di suoni che si chiamano sovratoni, che stanno tra di loro in particolari rapporti armonici. Per esempio, se la frequenza della fondamentale è 100 Hz, gli altri sovratoni avranno frequenze multiple intere, 200, 300, 400 e così via. Quando si sovrappongono questi suoni, si ha il suono complessivo della corda e gli intervalli che vengono così formati sono particolarmente consonanti e quindi danno al suono un carattere fermo. Questo è la sostanziale scoperta di Pitagora, che poi fonda la musica, la teoria dell'armonia occidentale.
Cioè la
Pitagora
nostra.
Studia il suono del monocordo e da lì costruisce i gradi della sua scala. E nel caso invece delle percussioni, la serie armonica, la serie dei sovratoni che viene prodotta quando si picchia una pentola oppure insomma si percuote un tamburo, è completamente differente. I suoni armonici non stanno tra di loro in questi rapporti interi, quindi creano intervalli che al nostro orecchio sono maggiormente dissonanti e tra di loro creano anche battimenti. Il battimento è uno dei responsabili di questa percezione cangiante del suono.
Rozzi, credo che ci voglia un esempio acustico. Allora noi abbiamo qui per esempio una clip in audio che ci fa capire che cos'è un sovratono armonico. Ecco, questo è Questi erano i sovratoni armonici che lei ci ha appena descritto, sono gli armonici quelli che si ottengono con gli strumenti a corda, insomma quelli ereditati da Pitagora e poi i nostri, quelli della musica occidentale.
Esatto.
Invece sentiamo i sovratoni non armonici che si ottengono con le percussioni, come nella musica di Java. Ecco.
Sì, nei due esempi avete sentito prima la sequenza dei sovratoni presi individualmente, poi l'ultimo suono era la somma dei precedenti, e questo dimostra appunto che la particolare, diciamo che lo strumento che si utilizza per costruire la scala influenza il colore dello strumento stesso e anche il modo in cui la scala stessa viene costruita.
Rozzi, però sappiamo anche che l'Esposizione Universale di Parigi del 1889 non fu soltanto un luogo di grandi scambi culturali come quelli che abbiamo adesso ascoltato, grazie anche alle sue spiegazioni di fisico che si interessa di musica. Era un'epoca anche in cui la tecnologia cambiava molto, tant'è che di Debussy abbiamo addirittura delle riproduzioni sonore. Come mai?
Sì, diciamo, proprio negli anni dell'Esposizione Universale, anche credo di quella precedente di Parigi, si presentavano le prime innovazioni. Edison aveva appena inventato il fonografo. Ora non credo esistano registrazioni di Debussy, ma esistono invece riproduzioni su pianola meccanica. E la pianola meccanica è uno strumento che viene suonato da un esecutore e incide su un rullo la musica che viene suonata. Quindi, trasportando il rullo su un altro strumento, si può riprodurre l'esecuzione che è stata originariamente registrata. È un modo rudimentale di riprodurla, ma funziona. Debussy alla fine è uno dei più antichi compositori di cui abbiamo questo tipo di riproduzione. Questo è importantissimo, perché se si pensa, per esempio, alla prassi esecutiva della musica antica, questa era sostanzialmente basata su una convenzione che tutti all'epoca conoscevano, quindi la partitura non aveva bisogno di molti segni diacritici e molte spiegazioni per essere suonata. Al tempo di Debussy invece le partiture sono piene di indicazioni precisissime che gli autori danno, perché vogliono che la loro musica venga suonata in un certo modo. Quindi la tecnologia che ci permette di avere una riproduzione autentica dello stesso Debussy che suona la sua musica è un valore inestimabile.
Quindi un periodo di grande vivacità non solo culturale, anche scientifica e tecnologica. Noi continuiamo qui a Radio 3 Scienza a parlare di Debussy. Vi ricordo che rispondiamo come sempre a Radio 3 Scienza @rai.it. Bossoir, ovviamente, di Debussy, come tutta la giornata di oggi qui a Radio 3. E Bossoir da Les Aveux, cioè le confessioni. Da ragazzo Debussy era affascinato dal parnassanesimo, un movimento poetico che si proponeva di riportare la poesia sul Parnaso, e in particolare dal romanziere Paul Bourget, di cui ha messo diversi testi in musica, come questo. I testi che di Bourget, che Debussy ha messo in musica, ricordano tutti racconti malinconici di felicità passate, e si trovano quasi tutti in questa raccolta. Bossoir è stato composto da Debussy a 20 anni, è stato poi registrato da molti cantanti, l'avrete forse anche sentito nella versione di Barbara Streisand. Il testo dice più o meno così: quando al sole che si commiata i fiumi sono rose, un brivido tiepido corre sui campi di grano, un consiglio di essere felici sembra uscire dalle cose e salire verso il cuore travagliato. L'avrete anche già sentita a primo movimento in un'altra versione. A primo movimento è stata mandata in onda suonata da una violista e da un arpista, due musiciste che hanno fatto colpo sul conduttore, comunque un bellissimo momento di musica per tutti. Noi alle 11:22 minuti torniamo a parlare di Debussy insieme ai nostri scienziati. Carlo Andrea Ruzzi, abbiamo detto Debussy grande innovatore, primo musicista moderno. Siamo alla fine dell'Ottocento, era un periodo anche di grandi novità nella scienza, era la fin du siècle. Si può fare un parallelismo tra quello che succede in musica con Debussy e quello che stava succedendo allora nella scienza?
Sì, l'Ottocento è il secolo dell'elettricità. Quando Debussy comincia a comporre, le prime lampade ad arco cominciano a illuminare Parigi, come diciamo test dell'illuminazione pubblica. E l'elettricità però non è solo un utile gadget tecnologico. Per gli scienziati l'elettricità vuol dire la possibilità di cominciare a studiare e investigare la materia a livello microscopico, cioè a livello della sua struttura molecolare e atomica. Questo è precisamente quello che succede alla fine del secolo, per esempio con l'invenzione dei raggi, con la scoperta dei raggi Rontgen, poi chiamati raggi X, che permettono di vedere all'interno della materia solida, di chiarirne la struttura cristallina. E però questa scoperta, diciamo, alla fine del secolo si colloca ancora nell'idea generale che gli scienziati avevano allora, che sostanzialmente tutta la fisica, tutta la scienza probabilmente si potesse ricollegare a poche regole meccaniche o meccanicistiche. Questa probabilmente era l'eredità del positivismo. E molti eminenti scienziati erano di questa opinione, e infatti tutto sembrava funzionare bene. In particolare nel 1873 Maxwell pubblica il suo trattato in cui finalmente unifica i fenomeni elettrici e i fenomeni magnetici e descrive per la prima volta la possibilità della radiazione elettromagnetica, cioè delle onde luminose. Insomma, sancisce in formule l'idea molto antica che la luce potesse essere un'onda. Quando però gli scienziati cominciano veramente ad affrontare una serie di problemi a livello microscopico, per esempio lo studio degli spettri di emissione atomici, cioè che tipo di luce emettono gli atomi quando vengono scaldati, cominciano le difficoltà, perché la fisica classica, la meccanica classica, non riesce più a spiegare tutti i fenomeni, cade in contraddizione. Per esempio non è facile spiegare come mai gli elettroni non cadano sui nuclei atomici, quindi come mai gli atomi alla fine siano stabili. Ci sono anche effetti nuovi come l'effetto fotoelettrico, quello che oggi anima le fotocellule, ma anche si trova in tanti dispositivi, e questi rimangono un mistero. All'inizio del Novecento succede il grande cambiamento di paradigma, che è la invenzione, una scoperta, qui non so mai bene come dire, perché si tratta sempre di un lavoro creativo, ma anche di una domanda che si pone alla natura. L'invenzione o la scoperta della meccanica quantistica, cioè un insieme di regole completamente nuove e apparentemente in contraddizione con la fisica classica, atte a spiegare il mondo a livello microscopico. La rivoluzione qui è veramente grande, perché non si tratta solo di avere un certo numero di fenomeni nuovi da spiegare, ma si tratta proprio di introdurre una separazione di principio quindi non solo filosofica ma apparentemente naturale, tra il mondo come lo percepiamo e come lo studiamo a livello macroscopico e il mondo come invece si comporta a livello microscopico, atomico.
È come se il mondo si liquefacesse in un certo senso.
Sì, e questo chiaramente ci fa pensare un po' alla musica liquida di Debussy, ovviamente parliamo in termini di metafora, perché non mi risulta che Debussy avesse questo interesse scientifico, però sicuramente è bene sottolineare che l'arte e come la scienza a volte non si limita solo a produrre degli oggetti, quindi oggetti d'arte oppure oggetti tecnologici, ma contribuisce a formare la visione che noi abbiamo del mondo, questo lo hanno sempre fatto gli artisti è molto evidente che lo hanno anche sempre fatto gli scienziati, in particolare i fisici.
Io vorrei concludere di nuovo con Paolo Alessandrini, che ci ha spiegato poco fa la struttura della matematica di Debussy, perché altri elementi matematici hanno permeato la musica del compositore francese.
Sì, indubbiamente, come altri musicisti, soprattutto del Novecento, anche Debussy subì il fascino un po' mistico ed esoterico della sezione aurea e dei numeri di Fibonacci, che sono dei concetti matematici, e li utilizzò come base del suo processo compositivo in numerose in sue opere. Forse vale la pena accennare
molto
a cosa
mi
sono questi oggetti. I numeri di Fibonacci sono numeri che appartengono ad una particolare successione che comincia con i numeri 0 e 1 e ogni numero successivo è la somma dei due precedenti, quindi dopo lo 0 e l'1 abbiamo 0 più 1 che è uguale a 1, quindi 1 è il terzo elemento della successione. Poi abbiamo 1 più 1 uguale 2, che è il quarto elemento, e poi di seguito 3, 5, 8, 13, 21, 34, eccetera.
Ma lui perché utilizzava questa serie matematica?
Beh, sicuramente fu, anche in questo caso, sedotto, affascinato da questa aura, diciamo, un po' mistica che questi numeri di Fibonacci hanno sempre avuto, in quanto sono numeri che godono di un'enorme quantità di proprietà aritmetiche sorprendenti e sono tutt'oggi molto studiati dai matematici. Si ritrovano anche in moltissimi fenomeni naturali e la proprietà matematica più notevole di questi numeri è sicuramente quella che li lega alla celebre sezione aurea. Infatti se prendiamo un numero qualsiasi di questa successione e lo dividiamo per il numero precedente, otteniamo un rapporto che, considerando coppie di numeri sempre più grandi all'interno di questa successione, tende sempre più precisamente al numero della celebre sezione aurea che vale circa 1,618. Che cos'è questa sezione aurea? In due parole è il rapporto tra due lunghezze, possiamo dire, diverse tra di loro, delle quali la più piccola sta alla più grande come la più grande sta alla somma delle due.
Insomma, una matematica molto affascinante di cui noi continueremo a dare conto. Sul nostro sito internet trovate tutti i link ai blog dei nostri ospiti, che ringrazio molto. Radio 3 Scienza però oggi finisce qui. Da Silvia Bencevelli è tutto, ci risentiamo domani.